Bentrovati, per coloro che sono qua. Allora, prima di iniziare con quelle che sono le presentazioni delle varie persone qua, guardiamo un po' la situazione attuale. Da una settimana, un po' più di una settimana fa, Marush ha commissionato un diagramma per dimostrare quello che è che sta avvenendo adesso con la speculazione finanziaria nell'economia, che è il fenomeno dell'iperinflazione. Io ho stampato due di questi qua, magari uno se si può fare girare, e l'altro lo tengo qua così faccio vedere, magari alcuni di voi avete già visto, però. Quindi, questo è, la Russia dice che noi siamo attualmente in un momento in cui la speculazione dei derivati, in modo particolare i derivati sul petrolio, è la punta più avanzata di un fenomeno di iperinflazione, e quindi per poter rappresentare, almeno in modo approssimativo, questo fenomeno in modo grafico, ha chiesto a un nostro collaboratore in America di preparare un disegno, e questo è il disegno qui che dimostra un fronte d'onda simile a quello che viene provocato da un aereo che si avvicina alla velocità del suono, no? Allora, la punta più avanzata, appunto, dell'aereo rappresenta la speculazione dei hedge funds nei derivati, in modo particolare nei derivati sul petrolio. Quindi questa è la parte che è più veloce, però dove l'aereo sta comprimendo l'atmosfera, no? Fino al punto in cui a un certo punto scoppierà, no? Nel frattempo, dietro di sé già si vedono i primi effetti di questa compressione, gli effetti si allargano e quindi vengono sentiti man mano a terra. Normalmente quando un aereo arriva a questo punto, poi a un certo punto c'è un boom sonico, no? Il grande boom sonico non ci siamo ancora arrivati. Se riusciamo a battere questo aereo, magari possiamo evitare, no, il boom proprio. Per adesso però cominciamo a vedere gli effetti. I primi effetti sono appunto i prezzi, l'iperinflazione nei prezzi del petrolio e di altre materie prime energetiche soprattutto, no? Però visto che adesso appunto gli effetti si sentono dopo, adesso noi abbiamo solo cominciato a sentire gli effetti di questo processo. Gli altri effetti di iperinflazione nei beni di consumo dell'economia più in generale devono arrivare dopo. La questione di un aereo, questo avviene molto velocemente, in pochi secondi, no? In un'economia può avvenire in settimane e mesi, no? Quindi è un processo che richiede un po' di tempo. Quindi se adesso noi siamo a questo punto qua, nei prossimi mesi cominceremo a vedere gli effetti nell'economia di questo qua, a non che appunto riusciamo a fermare questo processo prima. E questo tipo di iperinflazione appunto poi si paragona, la Russia paragona al processo che è avvenuto in Germania nel 1923, no? Dice che siamo ad un punto simile al 1923, verso fine estate, no? Un po' più di metà anno, e vedremo appunto, se si va avanti così con questo processo, vedremo gli effetti scoppiare fino al punto in cui tutta l'economia sarà investita da un aumento stratosferico dei prezzi. Per adesso l'abbiamo visto solo nel petrolio. Vi ricordo che un anno fa, per chi si ricorda, la Russia aveva detto, un po' più di un anno fa, qualcuno ha chiesto: ma quando la faranno entrare nei dibattiti televisivi, no, per le primarie, per la campagna elettorale in America? Lui ha detto: quando il petrolio arriverà a $50 al barile, no, allora magari succederà questo cambiamento. Però adesso siamo a 70, 40, siamo a 40 di speculazione pura, poi 70 come livello totale, anche di più alcuni giorni,
no?
Quindi non siamo, appunto, siamo ben sulla strada di 100, e ci sono molti anche degli analisti ufficiali che vedono non difficile un prezzo di $85-90 a pochi mesi da adesso, no? E infatti è avvenuto un grosso cambiamento. Un grosso cambiamento che Russia adesso è decisamente in mezzo al dibattito del Partito Democratico e sta guidando una parte importante di questo dibattito, no? Quindi, se facciamo riferimento alla situazione un anno fa, vediamo un grosso cambiamento. Allora, la speculazione cioè nei derivati arriva essenzialmente dopo l'87, no? Dopo il crack dell'87, Greenspan ha deciso con alcune persone intorno a lui di cercare di rimandare il più possibile la necessità di riorganizzare l'economia, no? E fare questo con i derivati finanziari. Era fatto con vari tipi di operazioni: una parte il saccheggio delle economie dell'est dell'Unione Sovietica, era fatto con la bolla della new economy, e c'è stato un grosso saccheggio proprio dell'economia fisica in termini di chiudere le aziende e cercare di tirare fuori liquidità il più possibile. L'ultimo tentativo più grosso negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno è stato quello della privatizzazione della Social Security, che è stata sconfitta. Poi abbiamo visto un mese fa o anche meno in Giappone la proposta di Koizumi, che è stato rieletto, è proprio di portare un'enorme quantità di capitali ancora dentro il sistema per alimentare ancora questa bolla speculativa con la privatizzazione della banca postale giapponese. Allora, oggi i derivati sono a un livello, almeno secondo solo l'ufficio ufficiale della moneta negli Stati Uniti, siamo oltre 100 trilioni di dollari. Negli Stati Uniti le banche americane hanno più di 100 trilioni di dollari di titoli derivati. Allora, probabilmente questo è molto più basso come livello della realtà. In realtà noi stimiamo che, facendo una stima comunque conservatrice, stimiamo almeno 340 trilioni di dollari di derivati, e questo sempre di fronte a un PIL che è poco più di 40 trilioni di dollari. Quindi il mondo è in bancarotta, no? Adesso siamo in bancarotta e questi derivati, tutte queste obbligazioni non potranno mai essere ripagate. Questo è il punto, c'è un livello di debiti, cioè da una parte e anche dall'altra, perché questi alla fine qualcuno teoricamente dovrebbe ripagare questi titoli, non saranno mai pagati perché è impossibile che l'economia reale attualmente possa ripagarli. Quindi l'unica possibilità è la riorganizzazione del sistema. No, e poi il credito, appunto, nel quadro della nuova Bretton Woods, il credito da parte dei governi per rilanciare l'economia attraverso i grandi progetti, no, infrastrutturali e industriali. La risposta dell'oligarchia finanziaria a questo processo è la guerra permanente. Non so se abbiamo l'air qua, se l'ho lasciato fuori. Avete visto un nuovo air sulla guerra permanente? Qui non c'è, vabbè, dopo lo prenderemo. Una politica di guerra permanente, cosa vuol dire? Vuol dire che un tentativo di evitare che proprio il potere di questa oligarchia venga persa in una situazione di riorganizzazione del sistema. Questo è il tentativo, perché quando c'è il controllo della finanza dell'oligarchia è molto debole, perché in una situazione di crisi i governi, gli stati nazionali possono intervenire per riorganizzare il sistema, e questo significa togliere il controllo a loro, come è stato fatto nel passato, per esempio con Franklin Roosevelt, no? Quindi non bisogna pensare alla guerra in Iraq come una guerra che qualcuno vuole vincere. Dick Cheney non ha l'intenzione di vincere la guerra in Iraq, non gli importa niente di vincere. E questo è molto importante, perché oggi, già pochi mesi fa, quando la Russia ha lanciato l'ammonimento su le intenzioni di Cheney di lanciare una guerra contro l'Iran quest'estate, molte persone dicevano ma come, perché lancerebbe una guerra contro l'Iran quando c'è il disastro che c'è in Iraq? Ma il fatto è che non si preoccupano del disastro in Iraq. Il disastro in Iraq fa parte di, no, della situazione necessaria, secondo loro, per andare avanti con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la zona del Medio Oriente, ma soprattutto per creare una destabilizzazione, no, di intere zone del mondo, che permette, no, permette a loro di mantenere una manipolazione e un controllo su queste zone. E abbiamo documentato nell'AIR, voi che avete letto e altri che leggeranno, che questa strategia di guerra permanente viene direttamente da la stessa strategia che fu imposta da Trotsky, no, nell'Unione Sovietica, anzi no, allora non era ancora l'Unione Sovietica, no, manipolato da il famoso agente di intelligence chiamato Barbus, che potete leggere questa cosa, no, per la spiegazione più dettagliata. Comunque, fondamentale questo, proprio adesso, capire che appunto non c'è la strategia di vincere la guerra, perché si sta già pensando a fare la guerra all'Iran, alla Siria, no, la Corea del Nord adesso c'è una battuta d'arresto perché hanno offerto, no, un accordo, e lo vediamo benissimo con la situazione con l'Iran. Pochi giorni fa la risoluzione della International Atomic Energy Agency, che doveva essere un buon compromesso, che non avrebbe non avrebbe mandato il caso dell'Iran al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è stata inserita invece una frase che accusa l'Iran di simulazione, cioè di aver cercato di ingannare, no, la comunità internazionale sui loro progetti, no, sul carburante nucleare. Questo, teniamo presente, l'Iran, è stato detto all'Iran, la grande proposta dell'Unione Europea quest'estate all'Iran era: noi vi facciamo avere l'energia nucleare, però controlliamo noi il fuel, il carburante, no? Il combustibile. Questo è combustibile. Ok. Ma si combusta? Si combusta? Non è che proprio si combusta. Il fissile, ecco, mi piace di più il fissile, grazie. Quindi, che sotto il trattato della non proliferazione ogni nazione ha diritto a controllare l'intero ciclo produttivo del fissile nucleare, no? Invece quando l'Iran ha detto: ma qui aspettate, questo accordo che ci state presentando, no, ci toglie questo diritto, allora subito è stato detto a tutte le parti: adesso l'Iran sta facendo la provocazione, no, e Bush ha cominciato a dire: noi non possiamo escludere l'uso della forza contro l'Iran per garantire che non sviluppino la bomba nucleare, no? Quindi l'intenzione di cercare di andare avanti, sia per togliere l'attenzione dal disastro in Iraq, no, che per mantenere per loro un certo momentum, visto che lo stanno perdendo, no, è ben evidente. Allora, la nostra attività, cioè proprio in questo periodo, la questione del shockwave e anche della guerra permanente è stata portata molto, cioè in modo prepotente, al congresso a Washington nelle ultime settimane. Abbiamo avuto più di 100 giovani a Washington, nella zona di Washington, nelle ultime settimane, che sono andati porta a porta al congresso per parlare con i senatori, i rappresentanti e i loro assistenti, per spiegare la situazione in cui si trova l'economia. Con risultati che da un punto di vista sono insufficienti, perché troviamo la mancanza di comprensione da parte di questi, però visto da appunto di nuovo da un anno fa, sono risultati eccezionali, perché molte persone stanno molto attenti e cercano di capire quello che stiamo dicendo, e alcuni si muovono proprio sulla base di quello che sta dicendo la Rush, no, del crollo economico. Questo in modo particolare con gli effetti di Katrina, l'uragano Katrina, ma stiamo vedendo che l'amministrazione Bush è in grave difficoltà per vari motivi, in grave difficoltà uno per la grande notizia degli ultimi giorni che Tom DeLay è stato messo in stato d'accusa. Tom DeLay è il capogruppo repubblicano alla Camera e Tom DeLay è una persona che è stato molto potente in questi anni, anzi il suo nomignolo è il martello, perché martello perché quando vuole imporre una legge, una proposta legge alla Camera, è spietato nel ricattare, no? E mettere pressione sugli altri parlamentari, proprio tenere in riga i parlamentari del partito repubblicano. Ed lei si è atteggiato in questi anni anche come un grande fondamentalista cristiano, cioè un grande uomo di statura morale impeccabile, secondo con le sue operazioni che comprendevano rapporti molto stretti con dei lobbisti, cioè quelli che fanno tecnicamente sono chiamati lobbisti perché fanno pressione proprio sul congresso per certe cose. Il primo tra questi si chiama Abramoff. Perché è stato messo in stato d'accusa? È stato messo in stato d'accusa perché essenzialmente ha, tra una serie di operazioni anche veramente sporche, per esempio prendendo soldi dalle tribù indiane per rappresentarle, ha preso un mare di soldi per loro, per rappresentarle la loro volontà di fare il casino, no? E dall'altra parte facevo in realtà prendevano questi soldi da questi gruppi, appunto come tribù indiane, e hanno fatto un giro illegale per poi riportare questi soldi ai rappresentanti cioè certi candidati in Texas, che avrebbe poi permesso al partito repubblicano in Texas di ridisegnare la mappa dei collegi elettorali in Texas, e questo ha portato a un enorme aumento di seggi per i repubblicani a livello del congresso federale, una cosa che perché essenzialmente hanno tagliato, cioè fatto lo spezzatino dei distretti dove ci sono più elettori democratici, no? Per cercare di rendere più repubblicani possibili questi distretti, no? Bene. Vabbè, andiamo avanti, tanto poi. We're running out of chairs, sì. Facciamo una breve pausa.
Ok. Devo registrare.
Sì. Flavio?
Vuoi fare la pausa?
Faccio stop e basta.
Pausa?
Sì.